Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski per questa seconda parte del mondo alla radio, che apriamo con un argomento di strettissima attualità e riguarda infatti la sicurezza su internet, la piaga dei cyberattacchi contro i singoli cittadini, ma anche contro interi comparti dell'industria e del settore bancario. Per parlare di questo abbiamo in collegamento telefonico Marco Ramilli, CEO di Yoroi. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Buonasera a tutti.
Yoroi è un'azienda italiana, leader nella sicurezza informatica e soprattutto ha pubblicato un importante rapporto annuale su quello che è lo stato dell'arte dell'insicurezza, verrebbe da dire, più che della sicurezza informatica. Insomma, viviamo in un mondo dove ormai il nulla è più al sicuro su internet, dati personali, conti bancari, siamo soggetti a ricatti, tentativi di phishing, quindi di sottrazione di dati, estorsioni. Sembra veramente un mondo molto pericoloso ormai, quello del web.
Sì, assolutamente, è assolutamente così. Già da diversi anni, vengo a dire da 4-5 anni, da quando la nostra realtà è cambiata, una realtà fisica sta passando sempre di più a una realtà ibrida, ovvero una realtà in cui c'è sia la parte fisica ma anche la parte digitale, è molto importante difenderci, così come lo facciamo normalmente nel nostro mondo fisico, è molto importante difenderci anche nel nostro mondo digitale.
Si ha un po' l'impressione però che una volta si parlava di regolette abbastanza semplici da seguire da parte di tutti gli utenti che si trovavano sul web, che in un certo senso li teneva un po' al sicuro, era quasi il non parlare con gli sconosciuti che raccomandavano i genitori quando uno usciva da bambino, insomma bastava stare attenti a queste piccole regole. Adesso le minacce sono talmente consistenti che se uno non si affida a delle vere e proprie strutture di difesa, delle vere e proprie aziende di difesa informatica, si è praticamente alla mercé di chiunque.
Sì, esattamente così. Questo perché l'attacco si è evoluto nel tempo, quindi anche l'attaccante si è evoluto. Mentre all'inizio l'attaccante era una persona fisica, una singola entità, e oggi gli attaccanti sono organizzazioni più complesse, quindi parliamo di organizzazioni criminali strutturate, quindi con svariate decine anche di persone che vi lavorano al loro interno, e quindi la manifestazione, l'implementazione del loro attacco è ovviamente un qualcosa di molto più sofisticato. E quindi mentre tempo fa, quando l'attaccante era la singola persona, era sufficiente magari il buon senso, comunque essere buon padre di famiglia nei nostri sistemi informativi, oggi questo non è più sufficiente, proprio perché l'attacco è molto differente. Quindi è necessario dotarsi di strumenti, ma anche di organizzazioni o anche di team, proprio per difendere i propri atti.
Anche perché non sono più tanto i singoli, diciamo così, l'obiettivo ghiotto dei malintenzionati sul web, quanto le aziende, le grandi realtà economiche. In Italia in particolare, quali sono i settori più colpiti?
In Italia ci sono vari settori sono colpiti oggi. Diciamo che l'ambiente bancario è sempre uno dei principali, il bancario e il finanziario, in quanto detentore di denaro e gestore di denaro, quindi fa sempre gola all'attaccante, ma anche aziende metalmeccaniche o di ingegneria, quindi grandi agglomerati industriali, oggi sono molto spesso obiettivi di attacchi informatici. Questo perché hanno al loro interno determinate informazioni molto importanti, come per esempio brevetti o piuttosto anche conoscenze o delle liste di clienti o anche di fornitori, che possono essere molto importanti per l'attaccante, e non sempre sono dotate di grandi o di strumenti adeguatamente configurati per essere difesi. Questo perché tipicamente l'industria italiana nella sua ovvietà ha come principale metodo quello di produrre e non quello di preoccuparsi del proprio assetto cyber, e quindi hanno magari nel tempo magari un po' trascurato alcuni investimenti importanti nell'ambiente cyber, e quindi oggi gli attaccanti hanno forse una vita un po' più semplice in questa, con questo genere di target.
Senta, ma è vero che il fenomeno, diciamo così, prettamente criminale, quindi quello diretto a estorcere denaro, a rubare risorse finanziarie, è in crescita rispetto a quello forse più, ecco, più giallistico dello spionaggio Via internet?
Sì, proprio perché oggi è quasi più semplice, perdonatemi il termine, rubare o estorcere online piuttosto che nel mondo fisico, rispetto che per la strada, ecco. Allora molti criminali si stanno convertendo o si stanno organizzando in organizzazioni appunto criminali. Questo perché ovviamente è più, diciamo che l'attività criminale online scala di più, quindi mentre una volta il criminale che voleva, perdonatemi sempre il paragone, magari rubare la borsetta o estorcere del denaro ad una persona, doveva farlo una alla volta, quindi una persona alla volta, oggi online l'estorsione può avvenire in maniera parallela su tantissime organizzazioni contemporaneamente. Questo proprio è la, diciamo, è uno dei principali proprietà del digitale, ovvero quello di spezzare il tempo e lo spazio. Quindi sotto questo punto di vista gli attaccanti sono molto più invogliati ad effettuare attacchi cibernetici, proprio perché hanno la possibilità di scalare di più e quindi di raccogliere più denaro, quindi di aumentare la loro fase di profitto. Parallelamente tuttavia anche nazioni, quindi diciamo organizzazioni più di spionaggio, sfruttano questa opportunità per sferrare attacchi che vengono chiamati state sponsored, proprio per effettuare uno spionaggio su un paese, quindi per esempio capire quanta energia elettrica un paese consuma può essere molto importante per una nazione avversaria, perché riesce a comprendere qual è lo stato economico, quindi di lavoro di quello stato.
Marco Ramilli, tra l'altro voi nel vostro rapporto fate anche, diciamo così, una dettagliata ricerca su quelli che sono i paesi di origine di questi attacchi informatici. È perché sono più permissivi da un punto di vista di legislazione, quindi gli hacker criminali possono organizzarsi con maggiore sicurezza e maggiore libertà, o a volte sono anche, diciamo così, c'è un sostegno da parte magari dell'intelligence nazionale di un paese nel volerne danneggiare un altro?
Un po' entrambe sono vere queste, diciamo, queste tesi. Da un lato in alcune parti del mondo ci sono delle normative appunto un po' più lasche, però è anche vero che da magari sempre da quella parte del mondo c'è anche una numerosità di asset e anche di persone più ampie, quindi là dove i numeri sono grandi ovviamente è tutto più grande, quindi anche c'è la possibilità di avere più criminali, così come la possibilità di avere più sistemi infetti e così via. Dall'altra parte ci sono ovviamente delle posizioni, oggi lo spazio cibernetico è il quinto dominio di guerra, dove si gioca una vera e propria guerra di spionaggio, ma non solo, pensando per esempio anche ad azioni di distruzione come sono successe in passato, allo Stuxnet diciamo anche ad altre organizzazioni più nel campo dell'olio e gas, e quindi nella parte energetica, e entrambe sono vere. Quindi da un lato abbiamo le organizzazioni e leggi un po' più lasche, ma dall'altra parte abbiamo anche degli stati che grazie anche alla loro potenza economica hanno sviluppato prima delle armi cibernetiche, quindi hanno sviluppato prima dei gruppi e dei metodi proprio per agire anche in quel dominio.
Marco Ramilli, ci avviamo alla conclusione, ma c'è una curiosità ancora che volevo soddisfare. Ovviamente aumentano gli attacchi, aumentano i pericoli, aumenta anche la necessità di difendersi, lo abbiamo detto, quindi aumentano anche le aziende specializzate nella difesa, nella cyber security, come la vostra azienda Yoroi. Tra di voi, quindi tra aziende dedicate al cyber security, ci sono dei codici deontologici molto precisi o c'è una concorrenza sleale e quindi di tentativi di hackeraggio anche nell'ambito della cyber security magari?
C'è un codice molto, molto specifico, Tra l'altro tale codice è anche normato da alcune organizzazioni internazionali, come per esempio la Trusted Introducer, che è un'organizzazione internazionale che racconta come bisogna effettuare determinate tipologie di sharing, quindi di, per condividere informazioni, per esempio. E ovviamente le varie organizzazioni che lavorano nel campo della cyber security per definizione devono cercare di mantenere molto alta la loro trustability, quindi la loro capacità di affidarsi agli altri e anche di essere affidabili. Questo perché è molto importante sia la condivisione, ma assolutamente se qualcuno avesse qualche dubbio sulla trustability di qualche organizzazione che lavora nel campo della sicurezza, ovviamente tale organizzazione subirebbe un danno molto, molto importante. Quindi vi è una rete, quella del Trust Introducer, è una delle principali a livello europeo, e oggi tra l'altro mi permetto di dire che Yoroi è l'unica, o la prima e l'unica azienda italiana ad aver ottenuto il livello di certificazione più elevato in questa rete europea, attraverso la quale ci si aiuta, quindi ci si collabora. Cosa vuol dire aiutarsi? Vuol dire condividere informazioni, come per esempio dei IOC, che stanno per indici di compromissioni, e anche nel momento del bisogno, quando magari qualche organizzazione più specifica su determinati verticali di business non riesce a fare delle analisi, magari su altri verticali di business dove non è molto presente, allora si chiede una mano a questa comunità e le varie organizzazioni aderenti si aiutano.
Marco Ramilli, grazie. Questo è un dettaglio incoraggiante e importante, perché ci dimostra anche quella che è la cooperazione tra le diverse realtà della cyber security nell'aumentare e nel condividere informazioni relative alla sicurezza di tutti. Giusto per non essere, diciamo così, allarmisti, possiamo dare agli utenti un messaggio di sicurezza per quanto riguarda, diciamo così, il settore bancario, uno dei settori più sotto attacco? È un settore che comunque cerca di difendersi bene, o insomma, qualcuno meglio e qualcuno peggio?
È indubbiamente il settore più sotto attacco, ma è anche indubbiamente il settore che si sa difendere meglio, escludendo ovviamente ambienti governativi. È un settore che già da diversi anni ha investito numerose risorse nel campo della cyber security. Oggi le banche, i grandi gruppi bancari sono di fatto delle aziende digitali, totalmente digitali, e quindi hanno convertito molte del loro know-how e delle loro, diciamo, anche persone a operare in ambiente digitale. Quindi è uno degli ambienti in cui oggi la sicurezza informatica è al massimo dei livelli, e spesso si dotano di organizzazioni esterne, ma anche di team interni, per riuscire a identificare e bloccare le minacce di tipo informatico, e quindi diciamo è la cassaforte digitale. Sono una delle cassaforti digitali più sicure oggi, e quindi mi sento abbastanza rassicurato dal fatto di utilizzare appunto delle banche digitali, perché sono veramente
hanno un buon grado di sicurezza.
Esatto, hanno un buon grado di sicurezza.
Grazie davvero, Marco Ramilli, Chief Executive Officer di Yoroi. Torneremo sicuramente a sentirci, perché le curiosità ovviamente in questo settore sono sempre tantissime, e le informazioni che arrivano sono veramente molto molto interessanti. Grazie dunque per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E adesso cambiamo argomento e dal mondo digitale torniamo nel mondo reale, che spesso è un mondo fatto di tante storture, dove le difese sono sicuramente inferiori rispetto a quelle del mondo digitale. Abbiamo in collegamento telefonico Don Giampiero De Nardi, che è un sacerdote missionario salesiano in Guatemala dal 2011, attualmente in Italia per un breve periodo di ritorno in patria. Ben trovato Giampiero De Nardi, grazie per essere con noi.
Grazie a lei, buon pomeriggio, e grazie anche dell'occasione di poter parlare.
Noi abbiamo deciso di sentirci perché il Guatemala è un paese che ha veramente una situazione interna molto difficile da un punto di vista sociale. Ci sono grandi divisioni sociali, c'è una fortissima povertà, ma soprattutto è uno di quei paesi dell'America centrale che si confronta con quello che è il grande fenomeno delle migrazioni che in questo momento interessano tutta l'America Latina e l'America Centrale, migrazioni verso il nord, verso gli Stati Uniti, quindi prima attraverso il Messico, queste immense carovane di cui abbiamo già parlato diverse volte qui alla radio. Come affronta questa situazione il paese, soprattutto da un punto di vista ovviamente di aiuto sociale dato ai più deboli?
Sicuramente è un tema che divide molto, ancora è una problematica viva, non solo per il fatto che dal paese del Guatemala c'è un esodo fortissimo verso gli Stati Uniti, verso questo mito, no, del poter arrivare negli Stati Uniti per ricostruirsi la vita, sia perché in realtà è un paese di passaggio. Nicaragua, Honduras, Salvador, anche loro stanno emigrando in massa, per cui il Guatemala deve fronteggiare queste due problematiche che sono differenti, da una parte il paese che si svuota e dall'altra essere soggetto a tutte queste carovane di migliaia di persone che comunque creano una problematica sociale non indifferente.
Voi incontrate spesso queste persone nella vostra attività quotidiana ecclesiale. Quali sono le storie che vi sono rimaste più impresse, storie che lei ritiene particolarmente emblematiche per descrivere quello che sta accadendo?
Sì, in questo momento quello che sicuramente è più forte è tutta questa carovana di gente che viene dall'Honduras con storie davvero tremende. L'ultima, proprio prima che partissi, un signore che raccontava che dopo questi due uragani tremendi, in uno di questi lui ha perso la famiglia. Lui dice, io ho visto la mia famiglia trasportata dalla corrente del fiume, strappata di mano, e io ho perso tutto quello che avevo e mo sto andando via. Vedere tua moglie nel fiume tirata via dalla corrente dell'acqua con i tuoi occhi e trovarla poi morta dopo alcuni chilometri, sicuramente qualcosa che a questa persona ha devastato l'anima.
Possiamo immaginarlo e possiamo anche comprendere come oltre effettivamente alle cause economiche e di povertà ci siano anche queste migrazioni forzate dovute proprio ai fenomeni naturali, agli sconvolgimenti naturali che ovviamente coinvolgono questi paesi. Voi come Chiesa come riuscite a confrontarvi con questa realtà?
Ma noi, la diocesi un po' della nostra, ha fatto la scelta di impegnarsi fattivamente. Abbiamo 4 punti di accoglienza lungo il territorio, delle vere e proprie case per migranti.
Ecco, qual è la sua diocesi, che non l'ho detto io?
Sì, io sono, la mia ancora non è diocesi, è un vicariato apostolico, perché ancora è una chiesa che sta iniziando a crescere, a svilupparsi, per cui ancora non è proprio una diocesi, manca ancora il passaggio alla formalizzazione. Il vicariato apostolico del Petén, che è nella regione più grande di tutto il Guatemala, quasi un terzo, è la regione dove ci sono anche bellezze turistiche, perché c'è la famosa Tikal, per cui viviamo anche questa doppia situazione di povertà immensa e comunque zone per turisti che sono comunque differenti.
Che creano un contrasto forse ancora più forte e doloroso, probabilmente.
Esatto.
Bene, Don... Sì, prego, Don Giampiero.
Per cui... cui sì, abbiamo dei punti di accoglienza nelle parrocchie dove la gente può fermarsi, può mangiare, può dormire, rimanere anche 2 o 3 giorni, può fare la telefonata ai parenti per dire sì, stiamo bene, possono avere alcune cure mediche.
C'è chi decide di interrompere il viaggio o tutti quanti prima o poi ripartono?
Sì, in realtà la maggior, il 95% continua, perché comunque in questo momento l'idea è proprio di rifarsi una vita nuova, per cui puntano agli Stati Uniti. Prima era molto più marcato il fatto che alcuni si fermassero, ci sono anche molti che stanno in situazioni anche di dover scappare dalla propria terra, sono rifugiati politici a tutti gli effetti. Infatti lavoriamo molto con ACNUR, l'azienda dell'ONU per i rifugiati, per cui anche quello è un'altra delle sfide, no? All'interno di tutti questi hai anche situazioni di gente che scappa per la violenza, è minacciata di morte.
Ma è vero che sempre più frequentemente in questi flussi migratori che attraversano l'America Latina e l'America Centrale, oltre ai cittadini del continente, ci sono sempre più spesso anche persone provenienti dall'Africa e dall'Asia?
Ci sono anche di questo, perché viaggiano fino al Venezuela, al Perù, l'Ecuador, che gli permettono di entrare, e da lì si fanno tutta la traversata fino al Centro America, quindi stiamo parlando di distanze enormi.
Quanti mesi di cammino attraverso l'America Latina per tentare di arrivare in Messico, lei che conosce insomma questi tempi e queste distanze?
Stiamo parlando a volte anche di 5-6 mesi di cammino, solo per arrivare in Centro America, poi dal Centro America si tratta di attraversare tutto il Messico, che è un territorio sterminato, utilizzando poi i mezzi di emergenza, cioè il famoso treno della morte, dove la gente si aggrappa al treno e viaggia, per cui durante il viaggio molti perdono la vita perché non riescono a rimanere attaccati al treno.
Un viaggio molto pericoloso e anche un viaggio dove diciamo che contribuisce spesso a arricchire anche il crimine organizzato nei vari paesi e le organizzazioni del narcotraffico che sfruttano questi migranti.
Sì, la malavita, anche è brutto dirlo, molte donne sono costrette a prostituirsi, a essere violentate durante il cammino. Conosco storie di ragazze che si portano la pillola appresso e dice tanto ci violenteranno durante il cammino, per cui già lo sappiamo.
Senta, che impressione...
è il giorno della donna.
È importante ricordarlo, ancora di più.
Sì.
Ancora di più.
E nonostante questo non sono solo gli uomini che migrano, ma c'è anche una forte comunità di donne, di bambini.
I primi
3 migranti che io ho ospitato avevano 11, 12 e 14 anni.
Ecco, Don Giampiero, siamo veramente in chiusura, ma le voglio chiedere veramente alla velocità, in maniera concisa, quella che è la sua impressione quando lei narra quello che avviene in America Latina ed è lo stesso, sono le stesse identiche dinamiche, gli stessi identici crimini che avvengono lungo tutte le altre rotte dei migranti, attraverso il Mediterraneo, le rotte africane, le rotte asiatiche, tutto quello che avviene loro è una fotocopia, questo fa veramente paura.
Purtroppo sì, purtroppo questa è la cosa più triste di tutta questa realtà, che non si conosce, della quale si ha paura perché il migrante viene etichettato con il ladro, con il malavitoso principalmente, e non si conosce le storie per cui uno migra, perché se uno non sta veramente con l'acqua alla gola non lascerebbe mai casa.
Assolutamente.
Non lascerebbe mai gli affetti, non lascerebbe mai tutto quello che ha, se non fosse una situazione di emergenza totale, dove non hai altre vie d'uscita.
Don Giampiero De Nardi, sacerdote missionario salesiano in Guatemala dal 2011, grazie per averci ricordato quello che avviene a queste persone e soprattutto averci ricordato che dappertutto e dovunque i migranti soffrono le stesse conseguenze, le stesse discriminazioni, le stesse violenze. Questo è veramente un dato che ci impone una forte riflessione. Grazie per essere stato con noi, Don Giampiero De Nardi, speriamo
grazie
di tornare a sentirci presto anche per parlare del bello che si riesce a trovare in queste società nonostante la povertà e le divisioni sociali. Bene, a risentirci presto ancora, grazie. E grazie a Giuseppe Moriello per l'aiuto e l'assistenza tecnica, a Luciana Fantini per l'assistenza di regia, a tutti voi che siete rimasti in ascolto. Il Mondo alla Radio torna domani.